La vittoria di Marco Bucci alle elezioni in Liguria conferma la forza del centrodestra e si accompagna al tracollo dall'altra parte del Movimento 5 Stelle e a un centrosinistra che per certi versi appare smarrito. Fra 3 settimane si vota in Emilia-Romagna e in Umbria fra meno di 3 settimane. Il tutto in una politica ancora concentrata sulla nuova inchiesta della Procura di Milano sui dossier confezionati da un'azienda privata tramite l'accesso a banche dati riservate, mentre emerge un altro caso potenziale a Roma. L'economia vede in primo piano la questione dell'auto. Volkswagen conferma il taglio di 3 stabilimenti, mentre dalle tabelle della legge di bilancio italiana emerge il taglio di 4 miliardi e mezzo del fondo dedicato al settore. A Gaza e in Libano si muore, mentre si torna a ipotizzare una tregua. Questo è il 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Eccoci qui, sintonizzati per riaffermare la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare di 24 mattina, il punto di incontro tra la rigidità delle ideologie di Alessandro Marco Tulli, della battaglia delle idee di Simone Spezia, che si discioglie nella luce meridiana di Marco Santoro e dello spirito mediterraneo di Carmelo Lauricella. Possiamo iniziare.
Simone Spezia.
E non possiamo accettare di essere pretermessi.
E che vuol dire?
Vabbè, mi pare che gli elettori abbiano un po' pretermesso il Movimento 5 Stelle.
Sì, sì.
Dice Bianca, ci scrive, la sinistra avrebbe dovuto vincere a mani basse e invece... Guardate, se vogliamo dare una lettura di questo voto in Liguria, al di là dei singoli elementi, perché poi certamente il peso e il ruolo di quello che possiamo definire il soccorso azzurro, ossia l'impatto di... la differenza di circa 8.000 voti, l'impatto di Claudio Scajola d'Imperia... c'è, senza ombra di dubbio. Però con tutto questo casino giudiziario, con Toti sotto inchiesta che poi patteggia, ce l'abbiamo avuto ospite la settimana scorsa tra l'altro, con un marginale coinvolgimento nel senso che è entrato nelle carte dell'inchiesta dello stesso candidato del centrodestra alla presidenza della regione, con tutto questo, la gente portata in piazza, poi il risultato è questo, Forse ci dice anche che l'impatto di questa inchiesta giudiziaria, i cui confini, è stato detto spesso, sono labili, nel senso che ci sono proprio delle interpretazioni diverse su che cosa rappresenta questa inchiesta, se è un caso veramente di corruzione, come sostengono i magistrati, o se è invece, per così dire, un atto di vicinanza alle imprese che prescinde dai finanziamenti ricevuti, come sostiene la difesa di Giovanni Toti. Quanto le inchieste giudiziarie forse abbiano sempre meno peso nelle vicende elettorali, a meno che non siano, no, particolarmente evidenti. Certo, c'è stato un impatto dell'astensione, come scrive Rosalba, certo, è ovvio, il dato dell'astensione è pesante, chiarissimo. però nella rappresentazione che era stata trasmessa invece sarebbe stata l'elezione del grande sussulto morale contro la regione cattiva e corrotta, e invece la lista di Toti ha preso il 9,5, la lista di Toti non è di Toti, è collegata con gente molto vicina a Gianni Toti, ha preso il 9,5% delle preferenze, e quindi c'è qualcosa che spinge a una riflessione, mi pare di poter dire, un po' più profonda ancora una volta sulla questione, sul rapporto tra politica e giustizia. Queste le elezioni in Liguria. E poi c'è la riflessione politica, che è una riflessione politica che riguarda in parte il centrodestra, ma soprattutto il centrosinistra. In parte il centrodestra perché comunque il risultato di Fratelli d'Italia non è particolarmente positivo, ma soprattutto il centrosinistra, come si diceva, un Movimento 5 Stelle ai minimi termini, sotto il 5%, e grandi dubbi anche su come si è mosso Conte in questa occasione, dicendo no ad Italia Viva da una parte e dall'altra parte litigando con il rappresentante più illustre del Movimento 5 Stelle Ligure, che è Beppe Grillo, 5 giorni prima del voto. Ma scusa, forse non proprio una mossa furbissima, non proprio.
Qual è il nostro obiettivo?
Già dice Bucci, sono stati sconfitti quelli del no.
I cittadini hanno detto chiaro e tondo che vogliono crescere, vogliono continuare, rifiutano i signori del no, rifiutano quelli che non vogliono fare le infrastrutture, quelli che anche solo venerdì scorso hanno fatto un altro ricorso al TAR contro Galliera e così via, cioè quelli che non vogliono fare le cose di cui invece abbiamo bisogno.
Così dunque Bucci, che commenta anche il risultato del suo avversario, e lo fa con una battuta.
Beh, certamente se io fossi stato Orlando dopo lo strappo di Grillo, il veto di Conte, lo strappo di Grillo, prenderei un po' tutti quanti i miei cari amici e gli farei un mazzo così, però voglio dire, adesso non voglio fare il suo lavoro, assolutamente.
Così. E Orlando dice: signori miei, qua forse è arrivato il momento di trovare un punto d'incontro, sentiamolo, va, un assetto stabile.
Il centro-sinistra deve darsi un assetto coalizionale stabile, perché non è possibile determinare il format di volta in volta.
Così Orlando, ma io non penso, lo dico francamente a Renato che scrive: buongiorno Spezia, Telemeloni fa la differenza, quando ha in mano quasi tutti i telegiornali nazionali, una rete televisiva vinci anche se candidi un cane. Innanzitutto perché Marco Bucci non è un cane, ma è un sindaco che naturalmente è discusso da una parte dei suoi cittadini, che ha avuto un risultato non particolarmente brillante esattamente a Genova, lui dice che è per colpa dei tanti cantieri che ci sono, però è tutto meno che un cane, mi pare che sia stata anzi una scelta azzeccata da parte del centrodestra. E poi alla fine lei lo sa perfettamente, non è, queste elezioni non si sono giocate dal lato ideologico, mi sembra di poter dire, non è stata una battaglia tra il centrodestra e il centrosinistra, lo è stato ma in una dimensione locale, almeno apparentemente non vedo tutto questo impatto di aperte virgolette Telemeloni, chiuse virgolette, per citarla. Orlando tra l'altro dice due cose curiose apparentemente in contrasto, perché dice a un certo punto, dice nella conferenza stampa: intendo portare avanti la battaglia all'interno della regione Liguria. E poi
è una cosa su cui voglio riflettere col gruppo regionale Ligure, con il gruppo gruppo dirigente nazionale del quale faccio parte, col gruppo parlamentare, e sulla base di questa riflessione darò una risposta.
E la domanda era: deve, cosa farà? Tornerà a Roma? Deve riflettere se tornare a Roma? Io penso, ritengo abbastanza opportuno che. È una mia opinione, naturalmente discutibile quanto si vuole, che se uno si candida in quella regione, è già successo altre volte in altre occasioni, poi alla fine un po' di capisco che uno che ha fatto il ministro tre, quattro ministeri diversi nella sua vita non si presti facilmente a fare il capogruppo dell'opposizione in regione Liguria, però è anche il mestiere al quale ti avrebbero destinato gli elettori. Renzi ha perso chi mette i veti, ha perso chi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare, ha perso Giuseppe Conte, certo, e tutti quelli con lui che hanno alzato veti contro Italia Viva. Conte parla di un risultato deludente, al di sotto delle aspettative, e dice non è che con Italia Viva sarebbero cambiate le cose. E vabbè, e queste sono le elezioni in Liguria, poi ci torneremo, dovremmo avere ospite nel corso della trasmissione esattamente Marco Bucci per farci raccontare un po' di questa campagna elettorale. L'altro tema forte di questa giornata, oltre alla questione del dossieraggio sulla quale entreremo nel corso della rassegna stampa, vi dico che non ci sono grandissime novità rispetto a quello che ci siamo detti ieri. Scoperta questa centrale milanese, ci sono tutte le ipotesi di reato dei magistrati che conosciamo perfettamente, c'è il COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi, che ha chiesto gli atti dell'inchiesta milanese per quanto possibile, e sta emergendo, e poi anche qua ci arriveremo in rassegna stampa, un'altra centrale di ascolto, o meglio si ipotizza che ci sia un'altra centrale di ascolto a Roma, un'altra centrale che faceva operazioni di dossieraggio di questo tipo, e la notizia sarebbe stata data al sito today.it, anzi è stata data al sito today.it da uno degli indagati in questa vicenda milanese. Mi sembra tutto abbastanza confuso, il grande tema, mi pare di poter dire, come dice l'ex capo della polizia Franco Gabrielli, oggi intervistato dal Foglio, è che tutte queste banche dati sono piene di buchi. L'altro grande tema di giornata, almeno dal punto di vista italiano e non solo italiano, è ancora una volta la crisi dell'auto e tutto quello che si porta dietro. La notizia di ieri è quella di Volkswagen, che ha detto che vuole chiudere almeno tre fabbriche, tagliare del 10% gli stipendi, si prepara una battaglia sindacale durissima in una fase molto difficile tra l'altro per la politica tedesca. Considerate che Volkswagen impiega circa 120.000 persone in Germania, questa è la dimensione. Una vicenda, dice il presidente di Confindustria Orsini, che ci dice quanto abbiamo sbagliato con l'ideologia.
La notizia uscita questa mattina in agenzia di probabile chiusura di altri tre stabilimenti e un decurting del 10% dello stipendio dei ragazzi che lavorano in questo stabilimento, qui ci sta dicendo quanto forse abbiamo sbagliato nelle scelte ideologiche, diciamo, nella partita dell'automotive. Oggi l'oggetto deve essere come riesco a emettere meno CO2. Non può essere che io, per arrivare a emettere meno CO2, sia obbligato a utilizzare una determinata tecnologia.
E il tema, come capite, è sempre quello dell'auto elettrica. Ieri il ministro Urso è tornato a ribadire che si sta cercando di anticipare la revisione del regolamento che riguarda appunto l'auto elettrica. La revisione era prevista per il 2026. Il tentativo è di anticipare questa revisione al 2025, quindi iniziare la discussione nel 2025. Nel frattempo però dalle tabelle della legge di bilancio emerge un taglio di 4,6 miliardi di euro esattamente al fondo automotive, che è quello dedicato all'auto. Era stato varato questo fondo nel 2022 dal governo Draghi a sostegno degli incentivi alla domanda e per la riconversione della filiera. È un taglio gigantesco, nel senso che il fondo iniziale era da 8,7 miliardi fino al 2030. Ne erano disponibili ancora 5,8 miliardi, tagliare 4,6 miliardi di questi 5,8 vuol dire che lo tagli in maniera radicale. c'è tutta la preoccupazione del settore che è collegata a questo ed è naturalmente collegata anche alla crisi di Volkswagen. Tenete presente che la componentistica italiana per il 30% si rivolge al mercato tedesco e quindi anche la crisi di Volkswagen unita a questo taglio delle risorse crea ovviamente particolare preoccupazione. Sul fronte delle guerre, allora, ci sarebbe molto da dire, ma in realtà poco di aggiornamenti importanti veri, se non fosse che ieri sera il capo della CIA, dei servizi segreti americani, Bill Burns, ha parlato della possibilità di una tregua di 28 giorni della quale ha discusso anche con i qatarioti. Si prevederebbe la liberazione di una parte degli ostaggi e la fine delle ostilità almeno momentanea a Gaza. Nel frattempo proseguono i bombardamenti sul Libano, una sessantina le persone morte, un pezzo della popolazione di Gaza in gravissima difficoltà, 100.000 persone in particolare non avrebbero accesso, secondo le agenzie internazionali, ad aiuti umanitari, e in una situazione difficilissima anche dal punto di vista sanitario, mentre il Parlamento israeliano ha varato una legge che mette di fatto dovrebbe mettere fuori gioco l'UNRWA, che è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi. Entrerà in vigore fra 3 mesi questa legge, però tant'è, ed è un segnale di ulteriore tensione, mentre si sta acutizzando e riacutizzando la tensione la guerra in Sudan, che è la più grave, lo ricordiamo ancora una volta, la più grave crisi umanitaria in corso in questo momento nel mondo. 200 morti solo negli ultimi giorni in questa guerra che si combatte tra delle milizie e l'esercito regolare, con supporto ad entrambe le parti di vari stati tra cui la Russia e non solo. Si parla di 150.000 morti nel complesso, secondo le indicazioni che sono state date dal capo della missione in Sudan degli Stati Uniti, e si parla di 25 milioni sull'orlo della carestia. Vediamo quasi costantemente un aggiornamento sul Sudan per darvi la misura di quella situazione. Il traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Buongiorno Simone. Nonostante tutto, la Liguria è rimasta dov'è.
È stato bello vedere come le inchieste giudiziarie non hanno potuto scalfire la moralità dei liguri e tutto sia rimasto come è rimasto.
È vero che alla fine se la sono giocata il PD e i movimenti di destra, però anche Grillo ci ha messo al carico da 90.
Sì, o forse Conte ci ha messo il carico da 90. Io mi scusi cara ascoltatrice, insisto, hai il fondatore del movimento che è genovese, un personaggio notissimo, eccetera eccetera, e ci litighi la settimana prima delle elezioni in Liguria, lo cacci via praticamente la settimana prima delle elezioni in Liguria. Ma abbia pazienza, anche là non mi sembra un atto, per così dire, di furbizia politica straordinaria, in tutta sincerità. Poi, per carità, per carità, magari ha fatto bene lui, e come scrive oggi Andrea Scanzi sul Fatto Quotidiano, Conte resta il futuro del Movimento 5 Stelle. Ieri comunque 4,6% mi pare, se non vado errato come percentuali. Va bene, restiamo in area politica però per parlare di un provvedimento, il famoso provvedimento che riguarda le infrazioni alle norme europee, e in particolare parliamo di balneari. Nella seduta di ieri le commissioni giustizia e finanze della Camera hanno concluso l'esame del decreto infrazioni, appunto, che arriverà in aula alla Camera oggi, sul quale si attende probabilmente la fiducia messa dall'esecutivo. Ci sono stati un po' di tentativi di assalto, mi viene da dire, a questo provvedimento per migliorare ancora la situazione dei balneari, quelli che hanno in questo momento in atto una concessione, sono state più o meno tutte respinte. Entra invece l'esclusione dalla stretta per i circoli sportivi. 1500 strutture in tutta Italia. Buongiorno Guerino Testa, deputato dei Fratelli d'Italia in Commissione Finanze della Camera e relatore del decreto infrazioni. Benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta da casa o in macchina.
Qualcuno dice è stato salvi i circoli dei VIP, no? Qualcuno ha scritto. Cosa dite voi?
No, questa è stata una norma che è stata inserita di buon senso per tutelare tutto il mondo sportivo dilettantistico, ivi compreso chi fa formazione per la didattica e la preparazione dell'attività sportiva dilettantistica. Ma io voglio mettere in evidenza come questo decreto abbia un'importanza cruciale per mettere fine, per non alimentare nuove infrazioni che la sinistra ha alimentato negli ultimi anni e che ovviamente fanno sì che con le infrazioni si va a creare nuovo debito pubblico e quindi un salasso nei confronti dei cittadini.
Sì. Sì. Sì, se consente testa, se consente testa sui balneari, mi sento di poter dire ce l'avete messa tutta tutti, nel senso che, come dire, sia il centrodestra che il centrosinistra non sono stati in grado di intervenire fino ad oggi, quindi adesso non per difendere il centrosinistra, e figuriamoci chi se ne frega da queste parti, però
il centrodestra, il presidente Meloni in primis, ha fatto tutto il possibile per tutelare al massimo la categoria delle imprese balneari, che è una categoria che a noi sta molto a cuore. C'è stato un combattimento, fatemi usare questo termine, con l'Europa. Ovviamente si è fatto, come ho detto prima, tutto il possibile. Si continuerà a fare ancora tutto il possibile, perché voi, come ben sapete, c'è la data del marzo 2025, che è una data importante perché usciranno dei decreti attuativi. Comunque è stata finalizzato ovviamente la chiusura di infrazione, è stato disposto la proroga al 30 settembre 2027, quindi c'è stato un lavoro importante, un lavoro concertato con l'Europa. Oltre non si poteva andare, e quindi in questo momento mi sento di dire a tutto il mondo balneare che sicuramente non sarà contento, lo dico senza infingimenti, però avrà sempre dalla propria parte la volontà del governo Meloni di cercare di trovare tutte le possibilità possibile di tutelare questo comparto.
Senta,
sapendo ovviamente che c'è il mondo, il comparto delle infrazioni, che non può essere disatteso.
Senta, si andrà a fiducia a questo punto nelle due
con ogni probabilità,
e quindi potenziali modifiche come quelle che qualcuno ha tentato di portare, no, nella discussione che avete fatto nelle commissioni. Per esempio, la Lega chiedeva di riconoscere al titolare della concessione balneare un diritto di prelazione a condizione che comunichi entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, eccetera eccetera. Cioè, c'erano una serie di emendamenti che prevedevano più tutele per gli uscenti, no? Questi emendamenti in larga parte sono stati respinti. È difficile che ci siano modifiche in Parlamento a questo punto.
Esatto, esatto, confermo, ripeto, sono state presentate oltre 300 circa 382 proposte emendative. Questo è un iter che è iniziato il 24 settembre scorso, è stato un iter abbastanza lungo, che ha visto tantissime audizioni, dove ci sono state tante volontà da parte principalmente del centrosinistra del centrodestra di arricchire in positivo questo decreto. Ma c'è stata un'interlocuzione con l'Europa, tramite il ministro Fitto, tramite il presidente Giorgia Meloni. Abbiamo parlato con i funzionari del ministero tante volte durante le nostre audizioni e le nostre riunioni, ma oltre quello che si è riusciti a portare a casa questo provvedimento, credetemi, non è stato possibile. Senta, è stato fatto veramente di tutto.
Senta, in questo emendamento che è stato approvato, invece, quello che riguarda i circoli sportivi, pare 1500 strutture complessivamente in Italia, si legge questo, che saranno escluse dalla direttiva le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, in base a quanto previsto dal loro statuto, svolgano l'esercizio in via stabile principale qualora perseguano finalità sociali, ricreative, di promozione del benessere psicofisico, eccetera eccetera. Naturalmente quelle devono stare sul mare, sul fiume o quel che è. C'è questa regola, diciamo così, può essere applicata anche dai balneari standard? Cioè, mi viene da dire, se io ho una concessione balneare, no, domani, sapendo che il decreto scrive questo, creo un'associazione sportiva all'interno del mio stabilimento, dove magari faccio vela, faccio windsurf, faccio tutte queste cose qua, e a quel punto salto, esco dalla Bolkestein?
Non penso. Innanzitutto vediamo cosa accadrà con la votazione finale, e non penso che questo possa avvenire, perché non penso che si possano diciamo in qualche maniera modificare uno status quo. Questo è un emendamento che non ha nulla di negativo, anzi io penso che il mondo sportivo dilettantistico debba essere tutelato. Io vorrei mettere anche in evidenza come oltre alla promozione sportiva c'è anche la promozione sportiva delle associazioni paralimpiche. E quindi tutte le associazioni che perseguono finalità sociali, ricreative, di promozione del benessere psicofisico sono state tutelate. E voglio mettere anche in evidenza, come c'è stato anche un altro emendamento che riguarda ovviamente sempre il mondo balneare, che è quello di mantenere installati fino alla data delle future aggiudicazioni selettive tutti i manufatti che sono amovibili nel corso della anche durante il periodo di sospensione dell'attività stagionale. Ripeto, però voglio mettere in rilievo come c'è stato un lavoro certosino, un lavoro che probabilmente non troverà il sorriso delle imprese balneari, ma è stato fatto veramente tutto e voglio continuare a dire che il lavoro continuerà ad essere fatto, perché per noi il mondo delle imprese balneari è un mondo di primaria
importanza. No, mi scusi, sto accelerando perché siamo proprio in chiusura. Sì, la ringrazio. Sì. Grazie Guerino Tezza, deputato di Fratelli d'Italia in Commissione Finanze della Camera, relatore del decreto infrazioni, cioè il giornale radio. Ci risentiamo subito dopo.